Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Giovanni Miragliotta e questo è Tutto Connesso, un podcast del Politecnico di Milano. In questa quarta puntata del nostro ciclo dedicato alla mobilità elettrica parliamo delle fonti di energia alternative sia al combustibile fossile che all'elettrico. Idrogeno, e-fuels e biofuels rappresentano una soluzione competitiva rispetto all'elettrificazione dei mezzi? Ne parliamo con Stefano Campanari, docente del Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano e coordinatore dell'Hydrogen Joint Research Partnership, sempre al Politecnico di Milano. Ciao Stefano e grazie per aver accettato il nostro invito.
Ciao, buongiorno a tutti.
E Giovanni Miragliotta, docente al Politecnico di Milano. Ciao Giovanni.
Ciao Lorenzo e benvenuto a Stefano Campanari.
Stefano, ti abbiamo invitato per parlare delle altre fonti di energia di cui si parla quando si parla di mobilità alternativa al combustibile fossile, no? E per esempio si sente parlare di idrogeno, per esempio, come soluzione, o degli e-fuels. Puoi spiegarci che cosa sono?
Dunque, gli e-fuels e l'idrogeno. Ora, gli e-fuels sono una categoria di combustibili il cui processo di produzione viene chiamato Power to X, perché prevede la conversione da energia elettrica power a energia chimica in generale, che sarebbe la X, immagazzinata in diverse possibili sostanze chimiche. Funziona in questo modo: l'elettricità che proviene da fonti rinnovabili come l'energia eolica o solare viene utilizzata in primo luogo per scomporre l'acqua nei suoi componenti, quindi idrogeno e ossigeno, mediante un processo di elettrolisi. L'idrogeno a questo punto è il primo combustibile di origine elettrica, o potremmo dire è già un e-fuel primario, e a questo punto può essere già utilizzato così com'è, ad esempio in una cella combustibile, in un motore a idrogeno, in una turbina a gas come quelle per uso aeronautico. Ecco, però spesso, siccome la densità energetica dell'idrogeno per unità di volume è piuttosto bassa, ecco che in molti casi si studiano e si fanno entrare in scena viceversa gli e-fuels propriamente detti, che sono sostanzialmente altri combustibili che possono essere prodotti dall'idrogeno, ma con la combinazione con altre sostanze chimiche e con il vantaggio particolare di avere alla fine una densità energetica più elevata, più facilità di trasporto e di stoccaggio. In particolare, quello che si fa è aggiungere carbonio e utilizzare dell'altra energia per produrre combustibili sintetici come il metano o il diesel, che però prendono nome a questo punto di e-metano o e-diesel, perché hanno una filiera produttiva molto diversa a questo punto dai combustibili tradizionali. Perché il ciclo del carbonio che viene aggiunto, diciamo, sia del tutto neutrale rispetto all'impatto sull'atmosfera, questo carbonio deve essere prelevato dalla CO2 presente nell'aria o da biomasse. Ecco, detto questo, effettivamente gli e-fuel a questo punto immagazzinano energia rinnovabile sia dall'idrogeno di partenza sia in qualche modo dall'energia ulteriore che serve introdurre per avere poi il legame con il carbonio, e in questo senso trasformano l'elettricità rinnovabile di origine in un carburante. Questo carburante poi, una volta prodotto, può essere bruciato senza emissioni nette di carbonio, perché il carbonio che trasporta, diciamo, non deriva da fonti fossili e quindi non introducono nel loro utilizzo della CO2 aggiuntiva nell'atmosfera e nella biosfera in generale. Non ci sono solo gli e-fuel come quelli che ho citato, ci sono anche altre opzioni di sintesi diverse di altri combustibili, per esempio il metanolo o anche l'ammoniaca. Questi e-fuel, ritornando in particolare al caso del e-metano o delle diesel, rispetto all'idrogeno puro, hanno il grosso vantaggio che potrebbero essere usati dalle stesse infrastrutture che abbiamo oggi, dagli stessi utilizzatori finali odierni, diciamo abituati a usare metano o diesel, gasolio quindi, senza richiedere grandi cambiamenti. All'opposto, tutta la filiera di trasporto e bene o male anche le tecnologie in uso presso gli utilizzatori finali, come anche i motori a combustione, dovrebbero essere modificate per funzionare direttamente con idrogeno. Lo svantaggio principale di questo percorso è che la sintesi degli e-fuel richiede quantità di energia elevate e anche che restano necessari comunque una volta che si fa un uso finale di combustione di questi combustibili, restano comunque necessari dei sistemi di abbattimento degli inquinanti classici che verrebbero prodotti nei processi di combustione, quindi polveri, monossido di carbonio, ossidi d'azoto, idrocarburi incombusti. Questi sono ben noti come inquinanti, sono anche ben noti i sistemi di abbattimento degli inquinanti che continuerebbero a dover essere usati. Ci sono anche delle altre possibilità oltre all'uso in realtà della CO2 proveniente dall'atmosfera o da fonti biogeniche, che presenta dei costi comunque importanti, soprattutto se prelevata dall'atmosfera. Una possibilità è quella di, almeno nel breve medio termine, utilizzare CO2 che provenga invece da gas di scarico di fonti fossili. Fonti fossili quindi che hanno alle spalle una filiera di processi industriali o comunque che diano luogo a emissioni di CO2 che possiamo trovare in molti punti e molti processi sul territorio. Ecco, questa opzione avrebbe il vantaggio di partire da una CO2 più concentrata, più facile da intercettare, più distribuita come, come fonte sul territorio, più, più abbondante di fatto, e d'altronde abbiamo il problema delle emissioni di CO2 d'atmosfera che per lo più derivano da fonti di questo tipo. Utilizzare questa CO2, che vantaggio ha? Ha un vantaggio di immediatezza, se vogliamo, e disponibilità, ma ha dall'altra parte lo svantaggio di dare luogo solo a uno spostamento nel tempo delle emissioni di CO2 in ambiente, perché noi la stiamo prelevando da un'emissione fossile, la intrappoliamo la CO2 nel nostro e-fuel, che poi la riemetterà in atmosfera una volta utilizzato. Questo processo potrebbe comunque avere un senso ed essere utile in uno scenario di transizione energetica, nel momento in cui questo e-fuel da CO2 fossile vada a sostituire degli altri combustibili fossili che altrimenti non saremmo riusciti a rimpiazzare con l'idrogeno puro o con l'energia elettrica. Quindi in questo senso sarebbe un veicolo per l'idrogeno e l'energia rinnovabile in campi che altrimenti non sono immediatamente raggiungibili dall'energia elettrica o dall'idrogeno di per sé stessi, e quindi in questo senso ridurre in una transizione energetica l'uso dei combustibili fossili.
Grazie Stefano, è un quadro già abbastanza articolato, hai dato qualche opzione. C'è però un'altra categoria di combustibili che promette di mantenere la filiera tradizionale di produzione o di utilizzo delle vetture a combustione interna e che hanno sostanzialmente un impatto nullo dal punto di vista delle emissioni di CO2, che sono i cosiddetti biofuels, pronunciamolo un po' all'inglese. Ce ne puoi parlare?
Certamente. I biofuels o biocombustibili sono l'altro gruppo di combustibili, diciamo, puliti ai quali si può fare riferimento per la decarbonizzazione. Sono sostanze ottenute a partire da biomasse, come dice la loro, diciamo, la parola stessa, e con biomasse intendiamo in generale sostanze organiche, quindi contenenti carbonio e in particolare di origine e di tipo vegetale, la cui formazione quindi è avvenuta in origine tramite i processi di fotosintesi. E nei processi di fotosintesi il carbonio è stato prelevato dalla CO2 presente nell'aria e fissato all'interno di sostanze solide, liquide o gassose, che costituiscono la massa vegetale, diciamo, che si accresce grazie alla fotosintesi. Queste biomasse alla fine tipicamente contengono molecole, quindi a base di carbonio ma anche idrogeno e ossigeno. Le biomasse poi possono essere anche di origine non solo vegetale ma animale, di fatto risalendo nella catena alimentare a tutto ciò che segue all'accrescimento invece delle forme di vita vegetali. Per ottenere i biofuels dalle biomasse di tutti questi tipi sono necessari dei processi e delle trasformazioni, si dice di tipo termochimico in generale, di vario genere. Questi processi e trasformazioni servono per trasformare le molecole di partenza in molecole specifiche che possono essere riutilizzate come combustibili. Sono processi che possono richiedere integrazioni energetiche, in particolare fornire calore, quindi energia termica, e anche integrazioni chimiche ulteriori, quali ad esempio in alcuni casi l'aggiunta di idrogeno, processi non a caso detti di idrogenazione, ma in molti casi queste trasformazioni possono avvenire senza richiedere grandi quantità di energia elettrica rinnovabile, ci può volere dell'energia elettrica, ma non tanta quanto abbiamo citato essere necessaria negli e-fuels. I biocombustibili di questo genere possono essere di diversi tipi. Uno dei tipi più noti, quindi in questa categoria se vogliamo, ricadono il biodiesel o il bioetanolo, che sono ottenuti storicamente da coltivazioni apposite. È noto il caso della canna da zucchero, della colza o di altre coltivazioni. Questi tipi di combustibili sono detti di prima generazione perché le coltivazioni da cui derivano sono problematiche in termini di consumo di suolo e di competizione con l'agricoltura per la produzione di cibo, cioè partono da diciamo coltivazioni che di fatto competono con l'uso del terreno per la produzione di cibo. Una categoria invece di biocarburanti più interessante, se vogliamo, cosiddetta di seconda generazione, sulla quale si ripongono maggiori tese e speranze per un uso più compatibile con l'ambiente, più sostenibile, sono i cosiddetti appunto biocarburanti di seconda generazione, che vengono prodotti da materie prime che sono sempre biomasse, come le biomasse lignocellulosiche, quindi legnose, da culture legnose, e che quindi possono essere dei sottoprodotti di altre attività legate all'industria del legno, per esempio, o alla coltivazione. Possono partire da residui o da scarti agricoli in generale, da sottoprodotti, diciamo, non competitivi con il ciclo della produzione alimentare. Un esempio noto è l'HVO. L'HVO è un combustibile la cui sigla dall'inglese sta per Hydrotreated Vegetable Oil, in italiano olio vegetale idrotrattato, sono degli oli di tipo paraffinico cosiddetti. Questa categoria di combustibile è oggi utilizzabile facilmente all'interno di motori diesel moderni senza particolari modifiche ed oggi è disponibile in qualche caso alla pompa, diciamo, di stazioni di distribuzione. Oltre ai biocarburanti di seconda generazione, per completezza, esistono anche quelli di terza generazione che sono oggi allo studio e che sono prodotti a partire da alghe. Questi ultimi avrebbero l'ulteriore vantaggio di ampliare di molto la possibilità di produzione su vasta scala, perché di alghe ce ne sono molte, se vogliamo, nel mare e negli oceani, mentre di prodotti di scarto per carburanti di seconda generazione che ho citato prima, di prodotti di scarto diciamo non si hanno quantità così ampie a livello su scala globale, diciamo.
Quindi di fatto la seconda generazione non mi sembra per niente una soluzione scalabile per affrontare il problema nella sua interezza. Dovremmo comunque lavorare sull'efficienza dei processi.
Sì, la seconda generazione ha un ruolo importante nel panorama complessivo, ma non avrebbe la scalabilità la scalabilità globale, diciamo, che non può da sola essere risolutiva per limitazioni sulla quantità di materia prima in ingresso, di fatto.
Questi idrogeno, i fuel e biofuel, che scopo hanno? Cioè vogliono sostituire completamente e per qualsiasi utilizzo attuale il combustibile fossile, oppure sono stati sviluppati, vengono prodotti con uno scopo preciso, e come si misura il loro impatto? Perché come si intuisce dal discorso che hai appena fatto, comunque hanno anche questi ovviamente un impatto sull'ambiente.
Sì, dunque tutti questi combustibili, quindi l'idrogeno, gli e-fuels e i biofuels in genere, hanno come primo obiettivo, in primo luogo, target di ridurre le emissioni di CO2, in particolare dai veicoli e dalla mobilità in genere, ma anche poi in settori diversi come le applicazioni industriali dei combustibili o quindi processi termici per l'industria o di altro genere. Pensando al caso della mobilità, che è un po' nel focus anche di questi incontri, nel confronto con l'alternativa della mobilità elettrica, siccome l'impiego di questi fuels si basa su una filiera e su tecnologie di uso finale molto diverse, la capacità di ottenere una riduzione delle emissioni di CO2 deve essere valutata in termini di ciclo di vita, cioè misurando le emissioni di CO2 che si determinano, si dice, dalla culla alla tomba, in inglese from cradle to grave, quindi sull'intero processo energetico, con le analisi cosiddette di life cycle assessment o LCA. Infatti non è sufficiente misurare le emissioni semplicemente dal tubo di scarico o tailpipe cosiddette di un veicolo, perché ovviamente le emissioni di questo tipo sono zero per un veicolo elettrico o anche per un veicolo a idrogeno, mentre viceversa non sono zero se utilizziamo e metano, e diesel o un biocombustibile. bisogna andare a vedere quali sono però le emissioni su tutta la filiera, perché l'energia elettrica prodotta potrebbe essere stata prodotta emettendo della CO2, l'idrogeno prodotto a sua volta potrebbe aver avuto emissioni di CO2 nella sua filiera produttiva, e quindi bisogna andare a vedere le emissioni su tutto il ciclo di vita del combustibile e del suo utilizzo finale. D'altronde, poiché le emissioni di CO2 hanno impatto globale, contano a prescindere da quando e dove sono emesse. Quindi si deve confrontare quante ne mettiamo sia per produrre il vettore energetico sia nel momento dell'utilizzo. Ecco, a questo proposito va ricordato che la stessa energia elettrica rinnovabile, che citiamo come confronto, prodotta per esempio da fotovoltaico ed eolico, ha delle emissioni di CO2 nel ciclo di vita, perché queste emissioni sono causate dal ciclo di produzione, installazione, gestione di pannelli solari, turbine eoliche e relativi impianti, che determina delle emissioni di CO2. Per esempio, studi recenti mostrano che utilizzando filiere produttive moderne e ben controllate, si hanno dei valori di CO2 emessa nel ciclo di vita prossimi ai 15-30 grammi di CO2, cosiddetta CO2 equivalente, quindi che raggruppa in modo equivalente le varie emissioni possibili nel ciclo di vita in termini di impatto effetto serra, di impatto sull'atmosfera, quindi 15-30 grammi di CO2 equivalente per ogni kilowattora elettrico, questo per l'eolico, mentre come ordine di grandezza analogo siamo a di più, diciamo circa il doppio volendo, tra i 35 e 45 grammi di CO2 equivalente per kilowattora per il fotovoltaico. Ecco, questi numeri sono non zero, quindi sono numeri significativi, d'altronde sono numeri relativamente piccoli. Per fare un confronto, il fattore emissivo del mix elettrico nazionale in Italia per la parte azionata da combustibili fossili è verso i 400, diciamo, grammi di CO2 per kilowattora elettrico. Queste emissioni di CO2 equivalente che comunque ci sono anche per la produzione elettrica, se vogliamo, poi ce le ritroviamo nel ciclo di vita di un veicolo elettrico, e allo stesso modo, se noi convertissimo l'energia elettrica in idrogeno, avremmo poi, in seguito alla catena delle efficienze e delle emissioni di CO2 equivalenti anche degli impianti di elettrolisi, delle ulteriori emissioni di cui tenere conto anche per il caso dell'idrogeno. Nel caso della mobilità elettrica sono da conteggiare poi anche le emissioni di ciclo di vita nella fase di produzione e smaltimento delle batterie e degli altri componenti richiesti, quindi diciamo il conteggio non si deve fermare alla sola energia elettrica ma anche a tutto ciò che riguarda il veicolo.
E Stefano, abbiamo già dati a sufficienza per poter dire qual è la differenza di impatto sull'ambiente tra un veicolo elettrico con batteria elettrica e un veicolo che invece utilizza una di queste fonti di energia alternative di cui abbiamo parlato?
Dunque, le analisi in questo settore sono molto, diciamo, ramificate e non immediate da fare, soprattutto con un metodo del tutto uniforme e confrontabile. Diciamo che noi siamo impegnati in uno sforzo in questo senso che ha a che fare con l'aggiornamento di database, con diciamo, la ricerca di confronti il più possibile omogenei e coerenti, perché si possono trovare diversi numeri effettivamente per dare questa risposta già in letteratura, ma spesso sono calcolati in modo non del tutto confrontabile, quindi non immediatamente utilizzabili. Quello che abbiamo visto nell'avanzare di queste analisi che facciamo è che, per esempio, biocombustibili di seconda generazione, come quello che citavo, sia pure limitati magari come disponibilità di materia prima e quindi come area di impatto, sono estremamente competitivi in termini di emissioni di CO2 equivalenti, cioè hanno una filiera relativamente corta con un consumo energetico, di un fabbisogno energetico per essere prodotti relativamente contenuto, e possono essere usati in motori convenzionali e ottenere alla fine un risparmio di emissioni di CO2 sul ciclo di vita molto importante, essere anche migliori di una soluzione elettrica, ma per esempio non hanno difficoltà ad essere scalati diciamo a qualunque tipo di mobilità e su qualsiasi taglia. Quindi la soluzione che si vede in generale è sicuramente composita e difficilmente riconducibile a un solo vettore energetico.
Grazie Stefano per questa risposta molto articolata, ma come è giusto che sia, no? È difficile fare trattazioni semplificate su questa materia. Volevo chiederti adesso ancora qualcosina sul tema industriale, e cioè la tecnologia di cui ci hai parlato, dei suoi limiti di scalabilità, ma ricordando che oltre alla capacità della tecnologia c'è anche la disponibilità della materia prima di partenza da considerare, disponibilità che richiederà adeguati investimenti per poi sviluppare la capacità di raccolta. Ecco, qual è lo scenario e qual è la tua opinione professionale a questo proposito?
Dunque, lo sviluppo degli e-fuels si scontra sicuramente in primo luogo con dei problemi di costo di produzione, quindi da un punto di vista industriale il grosso scoglio nello sviluppo di questa tecnologia è nei costi di produzione, perché sebbene si risparmi poi sui costi della logistica, di trasporto e distribuzione che, come dicevamo, può reimpiegare tutte le infrastrutture esistenti, ecco, tuttavia è necessario a monte produrre molta energia elettrica rinnovabile per arrivare a questi fuels, e quindi poi come primo passo dall'energia elettrica rinnovabile produrre idrogeno tramite elettrolisi dell'acqua. E già fino a questo punto, diciamo, se si usa l'idrogeno come tale è sufficiente trasportarlo fino all'utente finale, e se ci fermiamo all'idrogeno, diciamo che oggi i costi sono per un chilo di idrogeno alla pompa, diciamo, di distributori per autoveicoli, siamo nella fascia tra i 10 e i 15 euro per chilogrammo. Le quantità però prodotte oggigiorno sono ancora minimali, cioè le flotte di veicoli a idrogeno che ci sono nei vari paesi sono di alcune decine di migliaia di veicoli. È chiaro che in corrispondenza di una progressiva diminuzione di costo dell'energia elettrica rinnovabile che sta come punto di partenza di questa filiera, e anche avendo progressivamente un minor costo degli elettrolizzatori e uno sviluppo su grande scala della logistica di trasporto dell'idrogeno, per esempio, si prevede che questo costo possa scendere facilmente fino a una fascia, diciamo, tra i 4 e i 6 euro per chilogrammo. E gli obiettivi di lungo termine sono parecchio più aggressivi, sono verso gli 1-2 euro per chilogrammo. Ecco, per valutare questi numeri facciamo il conto che il pieno, diciamo così, di un'automobile di media taglia viene fatto con circa 5 kg. Questo è il caso dell'idrogeno. Se viceversa si deve produrre un e-fuel come e-diesel o e-metano, a questi costi si aggiunge quello della cattura della CO2 e dei processi di sintesi del combustibile finale desiderato. Sostanzialmente servono degli impianti aggiuntivi con ulteriori costi di investimento e anche costi operativi rilevanti. Quello che ne deriva, per il caso dei combustibili liquidi, quindi degli e-fuels liquidi come le diesel, si hanno dei costi attesi che sono nella fascia dei 2-3 euro per litro, per fare un confronto proprio sul litro, che è l'unità di misura che siamo abituati tutti a usare per il gasolio, ad esempio. Questi 2-3 euro per litro potranno scendere verso 1-2 euro litro, quindi diventare competitivi, abbastanza competitivi con quello che abbiamo oggi, solo nel medio-lungo termine, quindi non certamente nel breve termine. E in questa stima di costi molto dipende, per esempio, dalla fonte di CO2 che si utilizza. Quindi, come facevamo cenno anche prima, diverso il caso di utilizzo di CO2 proveniente dall'aria. Se vogliamo separare la CO2 dall'aria, stiamo facendo la cosa più sfidante di tutte, perché la CO2 nell'aria è estremamente diluita, ci sono circa 400 parti per milione di CO2 nell'aria, quindi meno del 0,5%, per capirsi. E non è facile da questa fonte prelevare CO2 pura, che poi è quello che serve. Viceversa, se preleviamo CO2 da fonti come il biogas, per esempio, biogas prodotto nella depurazione delle acque, il biogas contiene CO2 spontaneamente prodotta durante la fermentazione batterica che lo produce, e questa CO2 è già decisamente concentrata, è di fonte biogenica ed è molto interessante per avere in prima battuta una riduzione sul costo appunto della CO2 iniziale. Questo per quanto riguarda gli e-fuels. Quindi gli e-fuels si scontrano, come dicevo, con costi di investimento e produzione attualmente piuttosto alti. Il caso che abbiamo citato poi dei biocombustibili invece è diverso. Se focalizziamo l'attenzione sui biocombustibili di seconda generazione che abbiamo citato, si è già visto che realizzando impianti di produzione su scala industriale, le cosiddette bioraffinerie, quindi raffinerie che elaborano combustibile a partire da fonti in ingresso biogeniche, ecco, si possono ottenere in questo caso costi sufficientemente competitivi già oggi con i combustibili tradizionali. Citato combustibile HVO che abbiamo menzionato prima, per esempio, lo si può trovare già oggi alla pompa in certi casi con costi del tutto analoghi al gasolio fossile. Il problema in questo caso, come citavamo, è soprattutto di quantità, cioè la materia prima proveniente dal territorio produrre questi biocombustibili di seconda generazione ha una disponibilità limitata, soprattutto se si vuole evitare l'importazione e quindi avere quantità sufficienti per avere uno sviluppo con una filiera corta, difficilmente arriva a coprire poi percentuali davvero alte della domanda. In questo senso della domanda finale, intendo che è molto grande ovviamente di combustibile per l'autotrazione e il trasporto. Per cui potremmo dire che le applicazioni di questi biofuels sono molto interessanti e dovrebbero innanzitutto essere concentrate sulla parte di trasporti più difficile da decarbonizzare con altri mezzi, cioè dove non si riesce a intervenire con altri percorsi tecnologici.
Ma quindi Stefano, alla luce di tutte queste soluzioni alternative all'elettrico con la batteria che ci hai appena descritto, secondo te è giustificata la volontà di governi internazionali di obbligare al passaggio da combustibile fossile a elettrico, considerate appunto queste alternative?
Dunque, il discorso effettivamente non è semplice su questo punto. A mio avviso, diciamo, la scelta di quale soluzione energetica sia più idonea per un certo fine deve guardare a diversi fattori. Ora, il primo fattore è certamente l'impatto ambientale, quindi nel caso in particolare della soluzione energetica per il settore trasporti e per la mobilità, il primo fattore a cui guardare è certamente l'impatto ambientale e l'impegno quindi dei governi è rivolto da questo punto di vista in particolare alla riduzione delle emissioni di CO2 e dei gas a effetto serra. Ma questo impatto, abbiamo visto, va valutato nel ciclo di vita, no? E quindi non contano solo le emissioni di CO2, tra l'altro, ma anche volendo di altri parametri e impatti rilevanti per l'ambiente, per la salute che ci possono essere. Per esempio, si dovrebbe guardare al ciclo di vita anche sotto altri aspetti, come il consumo d'acqua, le emissioni di polveri e altro. L'insieme di questi punti di vista, la via elettrica, quindi i veicoli a batteria per la mobilità, certamente in molti casi sono quelle con i migliori parametri di emissioni equivalenti di CO2 calcolate con le analisi di ciclo di vita, no? Quindi, perlomeno in ottica prospettica, dove vi sia prospettiva di avere una grande disponibilità di energia rinnovabile e un uso importante in percentuale delle energie rinnovabili, quindi un elevato impiego di energia rinnovabile nella filiera di produzione dei veicoli e poi quindi di uso dei veicoli, quindi sia per produrre le batterie sia per alimentarle poi quando ci si deve fare la ricarica. Ecco, nell'ottica di elevato uso di energia rinnovabile i parametri di emissioni equivalenti sono molto buoni per la via elettrica, ma non sono sempre necessariamente i migliori, per cui nonostante questo vantaggio arrivare a un obbligo generalizzato a mio avviso non è davvero giustificato. In questo senso, diciamo che l'applicabilità effettivamente di una soluzione piuttosto che un'altra ai fini generali di sostenibilità che ci poniamo tutti dipende anche da altri fattori. Facciamo un esempio proprio per l'applicazione al trasporto su strada. Nel caso delle applicazioni sui mezzi pesanti è riconosciuta la difficoltà della via solo elettrica, perché soprattutto per le emissioni d'uso dei veicoli che sono caratterizzate da distanze lunghe e carichi elevati, quella se vogliamo dei mezzi più pesanti, ecco, la via elettrica si scontra con problemi di riduzione del carico utile del veicolo, perché il peso delle batterie di bordo diventa molto grande e anche con difficoltà nei tempi e nelle potenze che sono necessarie per la ricarica, che diventano molto impegnative. Allora, non a caso, per questo motivo, i costruttori di camion sviluppano anche alternative come quelle a idrogeno o con e-fuels. E le soluzioni a biofuels di seconda generazione che dicevamo pure consentono una soluzione molto efficiente. Lo stesso accade in settori del trasporto diversi da quello dei veicoli leggeri o comunque dei veicoli su strada. Per esempio nel caso del settore del trasporto aeronautico o del settore navale, dove sono molto studiate sia le soluzioni degli e-fuels sia le soluzioni di idrogeno. Ora, diciamo che più in generale la sostenibilità di queste scelte e di qualunque di queste scelte alla fine deve fare i conti con fattori economici e fattori strategici, se vogliamo, che non sono riconducibili solo agli aspetti di efficienza o di emissioni di CO2. Per esempio, di nuovo, per un veicolo da trasporto merci, l'applicabilità di una soluzione dipende primariamente dalla sua competitività economica. Il veicolo deve consentire l'utilizzo a fini economici per il trasporto di merci. E questa competitività economica spesso viene sintetizzata dal cosiddetto total cost of ownership. E diverse analisi mostrano che per le applicazioni che vogliono avere zero emissioni di CO2 al tubo di scarico, cosiddetto tailpipe, o comunque in uno scenario di, diciamo, di confronto completo, le soluzioni a idrogeno o anche a biofuels possono essere più competitive rispetto alle soluzioni puramente elettriche. Questo guardando al veicolo, ma poi pensiamo a livello di sistema. A livello di sistema, una soluzione del tutto monocratica, univoca sul fronte elettrico, con solo veicolo e batteria, si scontra anche con altri aspetti, per esempio il consumo di minerali e sostanze critiche, che sappiamo essere un tema delicato, la dipendenza dall'estero nelle forniture di materiali e componenti chiave, no? Quindi le filiere produttive che da corte e più baricentrate a livello nazionale o a livello europeo diventano filiere internazionali molto più complesse. Se guardiamo al caso dell'Italia, volendo, la filiera dei veicoli tradizionali era molto corta, praticamente il 100% quasi del veicolo poteva essere costruito sul territorio nazionale. Ecco, poi dal punto di vista di sistema ci sono anche le difficoltà sul lato infrastrutturale, nel senso che uno scenario di nuovo monocratico integralmente elettrico sull'intera mobilità si scontra anche con problemi di potenziamento delle reti, non solo di trasporto dell'energia elettrica, ma anche delle reti di distribuzione, quindi le reti locali, se vogliamo, tematiche di affidabilità della rete non semplici. Non semplici e difficilmente ottimali nel momento in cui la soluzione è unica. A mio avviso, viceversa, è inevitabilmente migliore puntare a soluzioni composite che non si scontrino con i limiti di scalabilità che invece ha una singola e sola scelta tecnologica. Un ultimo aspetto che spesso cito, che è giusto sottolineare, è anche quello che la diversificazione degli approcci, quindi avere un approccio multiplo, in questo caso multicombustibile, se vogliamo, multivettore energetico, dà luogo a un sistema anche complessivamente più resiliente, più, se vogliamo, resistente agli squilibri, agli shock, che possono essere shock sulle forniture di certe materie prime o di certi vettori energetici stessi in ingresso, come pure shock dovuti a catastrofi naturali o da altro, momenti nei quali, diciamo, disporre di più vettori energetici, disporre di un'infrastruttura energetica più articolata, diventa un fattore molto importante.
Bene, è stata davvero una disamina molto articolata, ci ha aiutato a capire effettivamente quali sono le alternative disponibili, la loro maturità, i vantaggi anche di avere una soluzione più articolata, sfaccettata e non monocratica rispetto al futuro della mobilità. Da parte mia, grazie di cuore a Stefano Campanari.
Grazie a voi.
Nel prossimo episodio dedicato alla mobilità elettrica parleremo del ruolo dei blocchi geopolitici nella transizione verso la mobilità elettrica. Quali sono i principali attori del mercato? Quali investimenti si stanno facendo? E come ci si sta muovendo in ambito regolatorio?